Dio e dello Spirito Santo. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria nel nostro ascolto, dicendo: per come mai si spegne? Scusate. Allora, adesso vediamo di toccare. Dovrebbe funzionare. Sì. Allora, di qua. Sta funzionando, sì. Bene. Allora, chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, dicendo insieme: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Allora, bentrovati. Stasera, come tra un po' dovrebbe apparire sul, oppure seguendo sulle nostre Bibbie, cominciamo dal Salmo 62, che è un salmo. Stasera prenderemo dei salmi molto conosciuti, sia nella liturgia delle ore, sia nella tradizione. Ci sta per arrivare, sta per arrivare. E allora lo leggo e poi proviamo a commentarlo. Al maestro del coro su Yedutun, Salmo di Davide. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa mai potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come un muro cadente, come un recinto che crolla? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, godono della menzogna. Con la bocca benedicono, nel loro intimo maledicono. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore, nostro rifugio è Dio. Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini. Tutti insieme, posti sulla bilancia, sono più lievi di un soffio. Non confidate nella violenza, non illudetevi nella rapina, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una parola ha detto Dio, due ne udite. La forza appartiene a Dio, tua è la fedeltà, Signore, secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo. Allora è un salmo molto bello, lo conosciamo perché lo cantiamo anche, no? C'è qualche canto liturgico che appunto è fatto riprendendo le parole di questo salmo. È una professione di fiducia in Dio solo, e poi con che torna due volte, no? Al versetto 2 e al versetto 6. Qualcuno pensa che probabilmente era il ritornello che poi avremmo trovato anche successivamente, ma che nella copiatura, nella trascrizione, probabilmente sarà accaduto. È un'ipotesi. E poi ci sono alcune considerazioni nella prima parte, versetto 4, versetto 5, e poi delle indicazioni, anche il versetto 10, del salmista rispetto al popolo: confida in Lui, o popolo, non confidate nella violenza, eccetera, eccetera. Allora, quindi è una riflessione con se stesso, l'inizio di questo ritornello, no? In cui lui dice a se stesso, parlando di se stesso, dice solo in Dio, e poi un dialogo appunto con il popolo. Allora, naturalmente si parla di stabilità, di confidare, tra l'altro confidare, aver fiducia, in ebraico ha sempre, nell'ebraico antico, un'idea concreta, cioè l'idea, l'ho già detto ma lo ripeto, l'ebraico antico non ha concetti astratti, cioè quindi non va per astrazione, va sempre per, per esperienze esistenziali, per cui confidare è l'immagine di mettere un piede su un terreno che regge, che regge, tu ci metti il piede, tiene, ci cammini, quindi stabilità in questo senso, no? Cioè, allora la menzogna qual è? È un terreno che sembra reggere, tu ci metti il piede sopra e te ne vai giù, ti inganna in questo senso. Allora, vedete, no? Il Salmo comincia con queste parole molto belle, no? Solo in Dio, in questa traduzione che è possibile perché riposa o fa silenzio la mia vita, cioè dall'idea di potersi quietare, dove io posso quietarmi, no? Rispetto a una vita che è fatta di lotte, di contratti, di impegni, di parole, eccetera, cioè dove posso stare in silenzio, no? Quindi allora, come dire, posso farlo perché non devo star più a combattere, no? A difendermi, a cercare, a organizzare, eccetera, eccetera, no? Ma perché c'è un rifugio sicuro, no? E allora è questo salmista che dice appunto in Dio, solo in Dio posso far silenzio, posso quietarmi. Se volete va anche con riposare, no? Perché per riposare c'è bisogno di silenzio, no? Cioè per dormire, e abbiamo bisogno di poter dormire, no? Nel senso di poterti riposare, stare nel, sicuramente, perché da lui viene la salvezza. La salvezza è questa parola e anche il verbo che ha a che fare poi con Gesù, e Yeshua, come sapete, significa Dio salva. Gesù significa Dio salva. E allora ancora, no? Solo lui è la mia rupe. Vedete, anche qui, ciascuno di noi ha delle immagini, avrà visto direttamente in foto, immagini di rocce, di montagne. Il deserto di Israele del sud del Negev è un deserto di pietra. Non è un deserto di dune. Per trovare un deserto di dune bisogna andare un po' più a est, in Giordania, no? È un deserto di pietre, per cui appunto queste rocce forti che danno l'immagine proprio di poter camminarci sopra e camminarci bene. Mio riparo, non sono troppo scosso, no? La nostra traduzione dice mai potrò vacillare, vacillare appunto di essere scosso e di appunto andare giù. Allora attenzione, questa cosa, questo dire solo in Dio, solo in Lui, no? È data nel salmista dall'esperienza della sua e nostra instabilità. Cioè nel senso che se lui dice solo in Dio, è perché lui fa esperienza della sua e della nostra inconsistenza, cioè della nostra vita umana che sta e non sta, cioè nel senso della nostra radicale inconsistenza, no? Basti pensare, toccate pure ferro, non ce n'è molto in questa stanza, che dire che da qui a un'ora noi saremo ancora in vita, chi può dirlo di noi? No? E ci siamo, programmiamo, facciamo, faremo, no? I nostri anziani, le generazioni che ci hanno preceduto dicevano se Dio vorrà, no? Oggi non lo si dice più, anzi quasi il pensarlo dice ma che pensi, non c'è mai, no? Quasi che noi abbiamo in mano la vita, no? E invece la nostra condizione è quella, no? La condizione umana è proprio quella di una di un soffio, no? lo riprendiamo dopo. Intanto in questo, vedete, no? Lui dice, in questo stare, in questo potersi riposare, in questo stare in silenzio, e anche poi la possibilità di stare in silenzio, di lasciare ritornare, di essere più inconsci di quello che ci portiamo dentro. Se ci pensate, anche se avete fatto anche qualche piccola, un po' delle esperienze di vita, ma anche esperienze di preghiera, che noi ci mettiamo lì per stare in silenzio, e in silenzio magari sì, è fuori, ma dentro cominciamo a sentire, no, tutti i pensieri, no, le cose che ci si muovono dentro, no? E allora vedete, quello che si muove dentro è il suo cuore, la sua esperienza, è l'esperienza di delle relazioni difficili, relazioni di conflitto, relazioni di inimicizia, no? Addirittura qui non sappiamo bene che cosa, naturalmente il Salmo non ci dice le cose precise che stanno accadendo, no? Ma in qualche modo è la sua esperienza ed è anche la nostra, no? Di un gruppo contro. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, no? Cioè l'esperienza di unirsi e allearsi contro. A volte capita questo, no? Che ci mettiamo insieme quando abbiamo un nemico comune. Quello che ci unisce tante volte è il nemico comune. E che, se volete, è una unione basata su, appunto, sulla necessità di difesa e su quella di fare anche violenza, no? Eccetera. E allora batterlo tutti insieme, appunto, come un muro cadente, un recinto che crolla, no? Vedete, anche qui si conviene fuori l'inconsistenza già, no? Cioè, noi che sì, siamo un muro, però siamo già qualcosa che possiamo anche facilmente cadere, no? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, godono della menzogna, con la bocca benedicono, nel loro intimo maledicono, no? Sono, come dire, la nostra esistenza umana, la nostra esistenza conflittuale, dove si, appunto, si, più volte, no, nei salmi verranno fuori gli empi come coloro che tramano, ordiscono, nella notte, vi ricordate in qualche altro salmo c'è chi nella notte, no, trama per poter far cadere l'altro, no, di godere della menzogna. No, con la bocca benedicono e nel loro intimo maledicono. La menzogna, che significa la difficoltà anche di non venire fuori per quello che uno veramente porta nel cuore, no? Per cui tante volte ci possono essere belle parole anche di benedizione, no? Come sono contento per te, no? E invece nel cuore di dire, mannaggia, ti potesse capitare, oh, sono contentissimo, cioè, bello, in questi sorrisi, no? Che mettiamo su, e nel cuore c'è altro. E allora di nuovo lui, no? Vedete, questi pensieri e allo stesso tempo la sua riflessione, no? Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Tra l'altro, questo, oltre che il Salmo è preghiera, di fatto poi tante volte, per chi ha provato a fare anche esperienza di preghiera, è così anche la preghiera. Cioè, nel senso che uno magari comincia a pregare, sta pregando su un brano, con un salmo, il pensiero, senza che te ne accorgi, se ne va. E se ne va a quel tuo collega che ti potesse venire un colpo apoplettico, no? Eccetera, eccetera. E che a quell'altro che eccetera, eccetera. No? E così, è perché il nostro vissuto, no? Che viene a galla. Allora nella preghiera poi uno, quando se ne accorge, cosa fa? No? Prende questo pensiero e dice: Signore, abbi pietà di noi, abbi misericordia del tuo popolo, eccetera. E poi di nuovo il pensiero se ne va, no? Allora notate, è così, sta pregando, no? Nel cuore affiorano tante cose e insieme il suo, no, dire: Signore, in te, solo in te, no, posso riposarmi, solo in te la mia vita. Ecco di nuovo, no? Solo in Dio fa silenzio la mia vita, da Lui la mia speranza. È bello questo della, da Lui la mia salvezza, e qui è la ripetizione, che una ripetizione però con un andare a dire qualcosa di nuovo, no? Questo, fra l'altro, è un tipo, l'abbiamo visto anche all'inizio nell'introduzione che facevamo, molte volte dei salmi, della narrazione, della poetica ebraica antica, che crea appunto questa ripetizione di due versetti mettendoli o in antitesi, no? Oppure in una ripetizione, cioè, come dire, che semplicemente la seconda cosa ridice la prima, oppure in una ripetizione che va avanti. Si parla di salvezza, si parla di speranza, quasi come un approfondimento, no? Cioè, anche questo è bello, salvezza e avere una speranza. Già avere speranza e già sperimentare salvezza, laddove no, rispetto a tutti questi che ti chiudono, rispetto a tutti questi che vogliono buttarti giù, no? E, come dire, prima ancora che loro lo facciano, il farti di avere paura e perdere ogni speranza è già buttarti giù, no? Allora è bello perché la situazione rimane, no? Ma la salvezza comincia a essere, no, nell'avere speranza, no? Che la paura e l'angoscia non spengano il mio cuore, da Lui la mia speranza. E di nuovo, Lui solo è mia roccia, è mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Tutte queste ripetizioni, no, come dire, per confidare, per raccogliersi, per dirlo a se stesso. Cioè, noi abbiamo bisogno di dircelo e di ridircelo, no? Perché pian piano tutto di noi aderisca a quello. Noi non siamo a disposizione di noi stessi così. E voi sapete che in questo periodo, che poi il quaresimale, si parla anche un po' più di peccato, come sapete ci sono anche i peccati contro noi stessi. I peccati non sono solo nei confronti degli altri, che sono, ma sono anche contro noi stessi. Cioè proprio in quella, a volte non ascolto, non attenzione, non volersi bene, no? O farsi del male, eccetera. No? Poi il peccato porta alla morte. E allora anche qui, no? Cioè, c'è questo salmista che sa bene che se lo deve dire e ridire perché il suo cuore aderisca, perché questa cosa si faccia spazio nel cuore, no? Rispetto all'inconsistenza, no? E vedete, di nuovo, adesso lo dice, l'ha detto a se stesso e adesso lo dice agli altri: confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore, nostro rifugio e Dio. Cioè, anche qui, no? Aprire il cuore di fronte a qualcuno in cui puoi avere fiducia totalmente. Ricordate che questa cosa dell'apertura del cuore mi fa ripensare al discorso della nudità di Adamo ed Eva nel giardino, che erano nudi tranquillamente l'uno di fronte all'altro prima di Genesi 3, alla fine del capitolo 2, anzi dice e non ne provavano vergogna, e poi quando rompono la relazione con Dio, nel racconto di Genesi 3, la prima cosa è che si coprono, perché erano nudi. Ed è strana, no? Cioè uno dice prima lo erano e non c'era vergogna, poi rompendo la relazione con Dio va in crisi anche la relazione tra di loro e devono coprirsi. Ora attenzione, la vergogna non è legata nell'Antico Testamento al pudore sessuale, no? Appunto, cioè, ma piuttosto è il sentimento in una relazione, che può essere anche un conflitto, in cui si perde, uno dei due perde. Allora se il re che sconfigge i nemici dice vergogna sui miei nemici, se perde lui dice vergogna su di me. Cioè, come dire, allora prima del peccato c'era una possibilità di relazione in cui si poteva aprire il cuore, perché come sappiamo e come voi sapete, anche chi vive rapporti, no, matrimoniali eccetera, il cammino non è neanche poi, la difficoltà non è soltanto nel discorso di una nudità fisica a dimostrarsi, ancora di più a volte è una nudità interiore, cioè non riuscire a essere trasparente in tutto quello che sento, che porto dentro di me, per paura. Mi capirà? No? Mi accoglierà? Userà quello che sto dicendo? Lo capirà? Mi tradirà? Allora è bello, cioè, questa cosa, no? Davanti a lui puoi aprire il cuore. Puoi aprire il cuore. Pensate che nella tradizione spirituale cristiana questo poi ha a che fare con l'accompagnamento spirituale, con la paternità e maternità spirituale, che non è la direzione spirituale, cosa problematicissima, perché nessuno deve, io la contesto, perché nessuno deve dirigere la nostra vita, cioè alla fine dei tempi il Signore non ci dirà cosa ti ha detto il tuo direttore spirituale, no, cioè ognuno deve avere la responsabilità, no, della sua vita, la libertà. Però nell'accompagnamento c'era, soprattutto tra i monaci che facevano spesso questo, cioè l'apertura del cuore, no, al padre spirituale. Però era quella persona dalla quale il monaco, no, non si sentiva giudicato. In qualche modo sentiva che poteva narrarsi, aprire il cuore con tutto quello che sento di bello e tutto quello che sento faticoso e problematico nella mia vita, in un'accoglienza di uno che semplicemente mi ascoltava, mi accoglieva, se aveva qualcosa me lo diceva, ma se no stava anche zitto, non c'era. E che soprattutto non usava, no, eccetera, eccetera. Sappiamo purtroppo tutte le anche esperienze negative che ci sono state, anche di plagio, di violenze, eccetera, eccetera, nella storia della Chiesa. Allora è bello questo, no? Cioè, puoi aprire il cuore, aprite il vostro cuore, perché il rifugio, nostro rifugio è Dio. E poi questa riflessione, no, torna al discorso che stavo accennando prima, sì, sono un soffio, i figli di Adamo, dice, un soffio, i figli di Adamo, sì, sono, ricordate che soffio è la stessa radice di Abele, Ebel in ebraico, che significa soffio, non significa vanità. Quando abbiamo letto il libro del Coelet ci dicevamo che quel vanità di vanità, che poi è la traduzione che Girolamo ha fatto nella Vulgata, e che però ha già una connotazione negativa. Di per sé è soffio, no? Si apre la finestra, entra un soffio, è un soffio. Vanità è già qualcosa di negativo. Pensate che ascoltavo Luca Mazzinghi, che è uno dei più grossi biblisti italiani in questo momento, che ha lavorato insieme ad altri alla traduzione, all'ultima traduzione che noi abbiamo da ormai da 8 anni, no? Quella del 2008, quella che leggiamo. E lui si è battuto a spada tratta per il Coelet, per non fare, cioè, vanità di vanità. E non ci è riuscito. Perché alla fine tutti la cosa gli hanno detto, sì, è vero, è così, bisognerebbe, però dato che nella tradizione della Chiesa si è sempre detto così, allora bisogna mettere, quindi, il padre, no, vanità di vanità. No, ma mentre il Padre Nostro nella traduzione è passato, è l'uso liturgico che ancora non è passato, ma invece qui è nella traduzione che quella cosa non è passata, non è proprio la stessa cosa. Nel fatto, nell'uso liturgico, noi speriamo che finalmente, però nella traduzione c'è, e quando noi l'altro giorno abbiamo letto il Vangelo, abbiamo letto nella nuova traduzione, no? Anche se poi continuiamo a pregarlo in quell'altro modo. Però il problema è che invece vanità di vanità non è passato. Deve essere soffio di soffi, soffio di soffi. Allora qui è il dire, no, siamo un soffio, tutti i figli di Adamo, cioè quindi quando diciamo, no, l'umanità, sentiamo l'inconsistenza, una menzogna a tutti gli uomini. Attenzione, un soffio è un soffio, però questa inconsistenza a volte è una, come dire, diventa menzogna. Se da una parte a volte l'inconsistenza è una dimensione esistenziale, però senza una decisione, eccetera, alcune volte invece è una, un volere dell'uomo, no? Venir meno. Allora è quella che diventa menzogna, dove l'uno si appoggia all'altro e l'altro poi non c'è più, perché non vuole esserci più, perché sceglie di non esserci più. Per cui vedete, se prima è un soffio, vuol dire la nostra inconsistenza, e poi è anche quello che come uomini tante volte viviamo, no? La menzogna. Tutti insieme, posti su una bilancia, sono più lievi di un soffio. E Isaia 40 dirà: ecco, le nazioni sono gocce di un secchio, contano quanto la polvere sulla bilancia. Dinanzi a lui tutte le nazioni sono come se non esistessero. Però vedete, allora la cosa è: non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Vedete, quindi allora è sempre il rischio, no, di confidare in altro. Se da una parte il salmista dice solo in Dio si può confidare e trovare rifugio, trovare salvezza, trovare speranza, la nostra tentazione è sempre quella di confidare in altro. E allora c'è chi confida nella violenza, di essere qualcuno perché fa paura, perché è capace di fare violenza, attraverso la forza fisica, attraverso la sua potenza economica, eccetera, no? A piccoli livelli, pensiamo alle famiglie dove magari ci sono persone violente, a livello più grande, di società, eccetera. Violenza non illudersi della rapina, cioè il fatto che uno riesce a rapinare, a rubare, chi si ha l'illusione di poter essere, no, qualcuno. Qui rapina, possiamo pensare tutte le situazioni non necessariamente legate alla rapina in banca, scusate la cosa, la banalità, no? Ma la rapina è tutti quei modi in cui uno riesce a ottenere, no, beni, potenza, eccetera, attraverso l'ingiustizia. Attraverso l'ingiustizia. In per sé, sotto questo termine rapina, cadrebbero tante cose, no? Cadrebbero, stando nell'università, no, tutti quelli che non grazie alla loro capacità o eccetera, ma ad altre cose, a capacità o semplicemente cognomi, sono arrivati in posti che non avrebbero meritato, che non meritano necessariamente. Anche quella è rapina. No. E questo in tutte le situazioni, e anche nella Chiesa. Anche nella Chiesa, dove il carrierismo, no, è sempre qualcosa che rimane, purtroppo. E allora dice: e alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Attenzione, qui il problema non è la ricchezza in sé, come sappiamo, no? Ma è, come dire, è quel vivere per arricchirsi, porre il cuore sulla ricchezza, no? Pensando che avendo tanti soldi tu sei garantito in tutto. Una delle grandi illusioni che c'è, no? Ricordate, Gesù ce l'ha raccontato, no? Dicendo di quell'uomo che aveva riempito tanti granai e che finalmente dice a se stesso: ecco, da domani te la godi, da domani vai in pensione, ti sei fatto un bel gruzzolo, no? E quindi finalmente te la puoi godere. E dice: poveretto, dice, perché quella notte stessa ti verrà un attacco di cuore, no? Perché purtroppo può venire, cioè questo non è che... E tutto quello che hai messo da parte, chi sarà? Vedete, questa è sapienza, tra l'altro. Questa è sapienza. Questa è la vita. Perché cosa viviamo? Sapendo che la vita non è nelle nostre mani. No. Dove poniamo la nostra fiducia? Dove poniamo la nostra fiducia? Allora, il salmista ce lo dice: non lo fate, non lo... E poi questi ultimi versetti belli: una parola ha detto Dio, due ne udite, la forza appartiene a Dio, è la forza intesa anche proprio come stabilità, la tua fedeltà, Signore, tua è la fedeltà, cioè su di te io posso camminare, la fedeltà che attenzione è anche un altro sinonimo di santità, La santità e fedeltà. cioè capacità di... Io penso che ogni tanto lo ricordo questa cosa che credo che sia bella, no? Perché ricordate che siamo tutti chiamati alla santità. Concilio Vaticano II. Siamo tutti chiamati alla santità. E il problema è capire che cosa vuol dire, perché se santità vuol dire perfezione, fioretti, eccetera, no? E poterti no, fare quello che ci vengono raccontato dei santi, non so voi, ma io sono fuori gioco, cioè non credo di avere possibilità, eccetera. Se invece santità significa perfezione nella relazione, nella fedeltà, beh, questo ci stuzzica tutti. Perché al di là delle nostre infedeltà, di cui siamo più o meno coscienti, il desiderio di poter amare delle persone che amiamo fedelmente, cioè essendoci, potendo dire a una persona quando lo diciamo conta su di me, è quello che sentiamo nel cuore. Allora a questo il Signore ci chiama, no? Perché Lui è così e Lui vuole coinvolgerci con quello che Lui è, no? E poi l'ultima cosa, secondo le tue opere, le sue opere, tu ripaghi ogni uomo. Interessante questa cosa sulle opere, no? Perché le opere sono poi la concretizzazione di chi, in chi scegliamo di confidare. Cioè le nostre opere dicono il cuore. Pensate, nella tradizione orientale si dice, se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità. Se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità, cioè la concretizzazione di opere che siano nella prospettiva dell'amore, dicono, possono aiutarti a concretizzare quella preghiera che nel profondo stai cercando. Una cosa anche particolare di questo che vi segnalo, di questo versetto, e che dice anche già come nella tradizione ebraica c'è questa cosa di ascoltare la parola, l'interpretazione, no? Il poter e anche la varietà delle interpretazioni all'interno della comunità, è perché notate, una parola ha detto Dio, due ne udite, la forza appartiene a Dio, tu hai la fedeltà al Signore, secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo. Sono tre, no? È bellissimo questo, no? Allora, come dire, cioè, la parola di Dio noi non la cogliamo nuda e cruda, nel senso di dire questo me l'ha detto Dio. Cioè, la parola di Dio ci viene sempre mediata attraverso le parole umane o attraverso la nostra comprensione umana, non ce l'abbiamo pura. Cioè, quando uno dice questo me l'ha detto Dio, noi ci spaventiamo perché questo va un po' verso il fondamentalismo, no? Cioè, questo mi sembra che me l'ha detto Dio. Perché io la parola di Dio non la percepisco nulla, nessuno di noi sente la voce di Dio come per dire sento delle voci. Chi sente delle voci io mi preoccupo per il suo equilibrio psicofisico, no? No, la parola di Dio ci viene sempre mediata dalle nostre stesse parole, dai nostri stessi pensieri, dalle parole di altri, quindi significa che poi dobbiamo sempre interpretare, discernere, eccetera, eccetera. E questo versetto è fantastico perché lo dice proprio chiaramente, no? Bene, allora leggiamo il salmo successivo, anche questo un bel salmo. Anche questo molto conosciuto, Salmo 63, Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, scusate, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra, siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli. Il re troverà in Dio la sua gioia, si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. Il versetto 10 e il versetto 11 non lo troverete nella liturgia delle ore, perché tra l'altro adesso prima di questo incontro ho avuto un incontro con i diaconi e stiamo leggendo la Dei Verbum, e nella Dei Verbum si dice che Dio parla in tutta la scrittura, in tutti i libri e in tutti i libri interi. Dice proprio così, adesso non ho il numero, ma per dire che tutta la Bibbia è parola di Dio in parole umane. Però sapete, soprattutto per le suore, non si può scandalizzare, no? Cioè, sono anime pure, per cui non si può far leggere questi versetti. E allora li hanno censurati. Però di per sé, cioè, e nella tradizione ebraica, se questa è parola umana nella quale c'è la parola di Dio e noi non la comprendiamo ci fa problema, il problema non è della parola, è nostro. Quindi dobbiamo noi tentare di capire. E allora innanzitutto, perché tra l'altro poi anche questi versetti vengono un po' a rovinare un clima idilliaco, cioè un clima di, no, di una poesia, che poi a un certo punto arriva questo qua, ma quelli che cercano, dice, ma come, no, non si può, è così bello, no, questo respiro, no? Ed è bello, effettivamente notate, tra l'altro l'introduzione, Salmo di Davide quando era nel deserto di Giuda, ci ricorda tutte quelle vicende di Davide che deve fuggire perché Saul cerca di ucciderlo, no? Per cui il contesto non è un contesto da Cantico dei Cantici, il contesto che un tuo nemico ti vuole ammazzare, no? Cosa che purtroppo continua ad accadere, no? Cioè che hai dei nemici che attentano alla tua vita, per cui fuggi. Fuggi nel deserto, dove la vita, dove non c'è nessuno, dove è più difficile trovarti, però è una terra arida. Per cui, vedete, no, questo salmista che si rivolge a Dio, dicendogli tu sei il mio Dio, tu sei il mio Dio. E queste parole sono parole che risuonano, no, belle in una sentendole. Più che commentarle, sentendole in una relazione d'affetto, no? In cui anche si può dire tu sei il mio amico, tu sei il mio compagno, tu sei la mia compagna, no? E sentire che ha senso ed è bello dirlo, è bello sentirlo, dire, sentirselo dire ed è bello dirlo, no? Perché si esprime l'affetto di questo essere verso di lui, no? Dall'aurora ti cerco, cioè da appena svegliato, prima ancora dell'alba, no? Cioè al momento in cui io ti cerco, e a sete di te, la mia gola, dice, no? Vedete, anima, gola, dice proprio una... Tra l'altro notate, adesso vi faccio notare come questo salmo parla molto di corpo, perché adesso qui c'è gola, poi si dirà più avanti le mie labbra, no? Si diranno le mie mani, labbra gioiose, la mia bocca, è qualcosa di proprio di carnale, cioè nel senso, ma noi siamo questi, cioè con tutta la nostra corporeità, no? Cerchiamo l'altro e qui cerchiamo Dio, a sete di te, ti desidera, no? Anela te la mia carne, in terra arida e stanca. In questa nostra esistenza che vive dei deserti, perché a volte si è in fuga dagli altri, perché è un'esistenza conflittuale, e dove c'è poi la possibilità in questo santuario, no? Il santuario qui è il Tempio di Gerusalemme, dove il salmista ricorda, c'è stato, se è veramente salmo, ma non lo è, fosse probabilmente di Davide, oltre che non c'era il Tempio quando c'era Davide, cioè, ma Gerusalemme, no? Qualche luogo dove appunto davanti all'arca. E guardando la tua potenza e la tua gloria, questo santuario che, come sappiamo, per noi è il nostro cuore. Quando riusciamo a scendere nel cuore, è il santuario dove il Signore ci parla e dove si mostra nel nostro cuore. Per questo è importante una pratica, un pellegrinaggio verso il cuore, nelle nostre profondità, abitare il cuore. E vedete, no, questo poi dire: perché è meglio il tuo amore che la vita, poiché il tuo amore vale più della vita. Per amore si mette in gioco la vita, per amore si mette in gioco la vita. E fra l'altro questo è una chiave di lettura di quell'episodio, vi ricordate, nel Vangelo di Marco, del paralitico portato da quattro, capitolo 2, dove appunto questi quattro fanno una fatica enorme per portare Gesù, per portare da Gesù un loro amico, un parente probabilmente che era malato, perché speravano che Gesù lo guarisse. E il racconto ci dice che fanno veramente delle cose straordinarie, cioè, se volete, anche un po' sconsiderate, cioè quello di smontare il tetto di una casa di un'altra persona, cioè senza neanche chiedere, e calarlo in mezzo, cioè immaginate così. E quando finalmente sono riusciti, io immagino grondanti, sudore, e sentirsi dire da Gesù che, vista la loro fede, dice, quindi visto come loro ci hanno tenuto a portarlo da Gesù, hanno creduto in lui, sentirsi dire da Gesù a questo qui: figlio, sei perdonato. Ma, cioè, uno dice: veramente, maestro, l'hai visto? Cioè, l'hai visto questo? Cioè, noi non te l'abbiamo portato per una confessione. E guardalo, secondo te perché te l'abbiamo portato? Ed è interessante che la prima cosa che Gesù sente di dire a quest'uomo è: sei perdonato. Allora l'amore vale più della vita, no? Cioè, vedete, qui è una cosa che... La salute è importante, sicuramente, e ce ne accorgiamo soprattutto quando cominciamo a perderla, no? E dobbiamo lottare per la nostra salute, chiaramente, perché è un dono di Dio. Ma star bene in salute non è il fine della vita. Non è il fine della vita. Penso di avervelo già raccontato, che quando ero novizio e quelle volte che tornavo a casa e facevo il giro dei parenti, da buon figlio di mamma e papà, andavo a trovare i miei parenti, sapevo che c'era qualcuno che pensava che avessi fatto una cosa assurda, senza senso, no? Per cui, stando lì e bevendo un caffè, mi dicevano: ma là, che fai? Che fai così? E io cercavo di dire: zio, io faccio questo, faccio quest'altro, la giornata si svolge così. E poi, finito, lui mi guardava e diceva: comunque, stai bene in salute? E dicevo: sì, zio, sto bene. E quello è l'importante. No, cioè, della serie: stai rovinando la tua vita, stai facendo star male i tuoi genitori, sei proprio così, però sì, stai bene in salute. Quello è l'importante. È quello che noi pensiamo, no? E che però non è vero. Però non è vero. Perché ci sono uomini e donne che per amore hanno giocato la loro vita. E dall'altra parte ci sono persone che stanno bene in salute, che hanno un'età ragguardevole, che per ogni giorno invocano Dio di crepare perché sono soli come dei cani. Con tutto il rispetto per i cani, che molte volte non sono soli. No? Ma, allora ecco, è bello questo, no? Perché il tuo amore vale più della vita, no? Cioè, è l'amore che vale, no? Tra l'altro, ecco, non come due cose necessariamente contrapposte, non sono contrapposte, ma nel senso che l'amore fa vivere. E chi muore per amore lo fa nella speranza che questo amore in qualche modo supererà la morte. Non lo fa come odio alla vita o come deprezzamento della vita, ma perché in qualche modo ha intuito che l'amore fa vivere. che l'amore vince la morte. No? È bello il Cantico dei Cantici, no? È forte come la morte, l'amore, no? Cioè, che qualcuno corregge dicendo no, più della morte, ma non è da correggere, perché il senso ebraico è chi fronteggia la morte, chi pone argine alla morte, alla morte che è il signore di tutto, no? Che prende tutto, chi pone argine alla morte? L'amore lo fronteggia, gli pone limite. E allora, ecco, no, quindi questo, e per cui le mie labbra canteranno le tue lodi, la tua lode, e così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Vedete, una lode che diventa danza, che diventa, no, e... sì. Sì, questo io lo metto perché è un'altra traduzione che può dare delle, come dire, delle evocazioni, cioè il testo ebraico non è, il testo ebraico è senza vocali, per cui nella vocalizzazione, no, ci possono essere diverse, no? Allora, naturalmente non lo faccio io, che non sono nessuno, lo fanno persone che naturalmente studiano il testo, eccetera, eccetera, e che propongono delle possibili traduzioni. Per cui quella che noi abbiamo è quella che è stata fatta da biblisti italiani insieme, che, e che la conferenza episcopale ha, però questa loro lo sanno bene, cioè che le traduzioni sono sempre un'interpretazione, e proprio a partire dal fatto che il testo originale è senza consonanti, nel momento in cui tu lo vai a vocalizzare, scusate, senza vocali, nel momento in cui tu lo vai a vocalizzare puoi avere sfumature diverse. E quindi così, e ancora, no, dice, come saziato da cibi migliori, come di grasso e lardo si sazia la mia gola. Oggi con tutte le diete eccetera questo ci ha, no, però erano questi cibi gustosi. Con labbra giubilanti ti loda la mia bocca, no? Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. E poi, e poi questo ricordo, no, di giorno e di notte, quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, quindi in questa notte che ha il suo scandire, che ha i suoi momenti, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Queste ali di Dio tornano tante volte, no? Che bello, no? Cioè, ecco, l'immagine sempre appunto di un uccello, di un'aquila, di un, no, che appunto copre i suoi piccoli. E a te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Questi versetti che vengono a rompere l'idillio, innanzitutto vedete l'idillio, cioè questo ce l'ho detto all'inizio del Salmo, cioè il Salmo è contestualizzato in un uomo in fuga, che fugge da un altro che lo vuole ammazzare. E fra l'altro erano amici, o almeno erano vicini, era un po', no, il, quindi ancora peggio. E allora non ci dovrebbe sorprendere che pur nella, ecco, in questa preghiera, in questo poter sentire, no, si facciano presente pensieri, pensieri di morte, di vendetta, no? A quelli che cercano di rovinarvi, sprofondino sottoterra, siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli. Pensieri non belli, che noi censureremo, però il problema è che noi ce l'abbiamo, e vedete, la Bibbia non li censura. Questa è la cosa bella, no? Cioè che, come dire, la parola di Dio ci permette, no, di poter, come dire, tirar fuori anche il nostro negativo, no? Nell'incontro che hanno fatto in San Marcello con Rav Vittorio Robbiati, se non sbaglio, che stavo ascoltando un po' in registrazione, lui diceva che per esempio nello Shema Israel, quando dice tu amerai il Signore Dio tuo con tutta l'anima, con tutto il tuo cuore, no? E diceva che in ebraico di per sé con i tuoi cuori, c'è, cioè un plurale, nel testo ebraico. Allora uno dice, ma come dei cuori? No? Allora, i cuori nel senso che con tutto quello che c'è nel cuore, cioè con l'istinto di vita e con l'istinto di morte. Cioè noi dovremmo consegnare a Dio anche la parte negativa di noi stessi, quella di che facciamo più difficoltà. Interessante questo, no? Perché se ci pensate anche nelle relazioni più profonde, che se ne abbiamo la grazia di viverne almeno una, sono quelle dove l'altro o l'altra ci accoglie anche, accoglie non significa che poi non ci stimola, non ci, ma ci accoglie di fondo anche in quel negativo che portiamo anche noi e che se siamo onesti sappiamo che ci fa problema anche a noi, però che c'è. Allora è bello che i salmi lo tirino fuori, i salmi dicono quello che noi censuriamo, ma falsamente, perché ce l'abbiamo, cioè, no? Non ne parliamo perché siamo cattolici, no? Che noi siamo quelli del Nuovo Testamento, no? Quelli dell'amore, come no? Il re troverà in Dio la sua gioia, si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. Ecco la, il finale del Salmo che ecco, parla del re, della persona che unisce, e così velocemente, proprio velocemente, vediamo il Salmo 67, molto velocemente, che è un bel Salmo, è corto, per cui lo leggiamo. Al maestro del coro per strumenti a corda, salmo, canto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, e governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Vedete, è una benedizione, no? È una benedizione che fra l'altro chiede anche, no? La terra ha dato il suo frutto, gioiscano le nazioni, si faccia, si conosca sulla terra la tua via. La benedizione in ebraico, poi la berakà, ha sempre una dimensione poi anche, cioè di ringraziamento attraverso il benedire Dio e di richiesta. Cioè che, nel senso, il Signore aumenta il motivo per cui noi ti stiamo benedicendo e ringraziando. Che fra l'altro vi ricordo che è la struttura della nostra preghiera eucaristica. Cioè nel senso che la nostra preghiera eucaristica è ricalcata sulla benedizione a Dio, sulla benedizione ebraica, no? Comincia con il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, no? Sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, e cosa buona e giusta. E poi noi, il presbitero comincia a ricordare i motivi per cui ringraziare il Signore, per cui lodarlo, e lo facciamo a un certo punto cantando insieme, chiedendo anche agli angeli del cielo, ai santi, di dire con noi santo, 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 e poi cominciamo a ricordare i motivi per cui lo ringraziamo. Allora, alcune preghiere eucaristiche lo mostrano di più, altre di meno, però per esempio la preghiera eucaristica quarta dice dalla creazione, e poi noi abbiamo peccato ma tu non ci hai abbandonati e continuato ad essere con noi con i profeti, fino al dono più grande del tuo figlio Gesù, che in quella sera prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, eccetera. Quello è stato il dono più grande. Dopodiché, no, la gente non segue più, perché poi, no, c'è tutto lì, siamo tutti in incenso, in campanellini, tutti lì, no? Poi ognuno si distrae, ognuno guarda il telefono, il cellulare, viene chiamato, e il prete va da solo. Però il prete continua invece lì in quel momento a dire: Signore, tu ci hai dato il dono più grande? Continua. E allora ti chiediamo per la Chiesa, per il mondo, per, no, per noi, per i nostri malati. Questa è la preghiera eucaristica, cioè la preghiera di Abraham. soltanto che non è spiegata, le persone non lo comprendono. Lo potrebbero spiegare. Sì, sì, ma infatti laddove c'è un po' più così, ci dovrebbe essere anche proprio una catechesi liturgica che ci aiuti a vivere meglio, no? Il sacramento, l'Eucaristia. Però ecco, qui è questa benedizione, no? Che Dio ci faccia grazia, vedete, abbia pietà, ci faccia grazia. È bello questo, no? Perché questo è il senso dell'avere pietà, no? Cioè che ci faccia dono. La pietà non è la pietà nostra, che tante volte uno dice pietà, no? No, no, niente pietà, non voglio la tua pietà, no? Ma la pietà è il senso proprio del dono gratuito di Dio. Ci faccia dono, ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, è bello questo, no? Perché intanto splendere il volto significa che è rivolto verso noi, che io possa vedere questo volto che splende su di noi, perché lui è rivolto, cioè mi sta guardando. E il Numeri, capitolo 6, versetti 24-26, era la benedizione pronunciata dai sacerdoti aaroniti, che diceva: ti benedica il Signore e ti protegga, il Signore ti mostri il suo volto raggiante e abbia pietà di te, il Signore ti mostri il suo volto e ti conceda la pace. È bello questo anche del volto raggiante e del volto che, no, dà luce, un volto che illumina. Ci sono anche a volte delle persone che hanno un volto illuminante, no? Cioè un volto, è perché c'è una luce dentro, no? Nelle icone, sapete che nelle icone non ci sono ombre, c'è qualcosina, ma non c'è un'ombra, non vedrete un'ombra dietro, no? Come in altri dipinti dove c'è una fonte di luce, il sole o qualcosa che crea naturalmente un'ombra. No, nelle icone la luce viene dall'interno, sono portatori di luce. Perché la luce viene dallo Spirito, che versa l'amore di Dio nei cuori e viene fuori. Per cui, e viene da questo volto di Dio che ci illumina, no? E poi ecco, perché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le genti. Notate come questo salmo ha un respiro universale, no? Tutti, tutti. Per cui ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, gioiscano le nazioni, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, fai giustizia, no? Giustizia sono le giuste relazioni che permettono la vita. Permetti che i popoli possano vivere nelle giuste relazioni, nella giustizia. E poi questo, ecco, ringraziamento di una terra che dà i suoi prodotti, che dà la vita, permette di vivere attraverso i suoi prodotti, e allora ci benedica Dio. E benedire nella Bibbia è benefare, Dio benedice perché la sua parola fa, quindi vedete, alla fine ci benedica il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. E allora concludiamo il nostro incontro proprio con questo salmo, chiedendo in questi tempi difficili, in questi tempi di guerra e di violenza tra i popoli, che Dio ci benedica e mostri a tutti noi la sua via di giustizia. Lo preghiamo sempre uomini e donne, alternandoci nei versetti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua gloria, la tua salvezza tra tutte le genti.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tutti i popoli conoscono il Signore.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto e ci benedica Dio, il nostro Dio.
Mica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.